Io ho scritto uno dei racconti qui, adesso stasera non lo leggiamo perché è lungo. Ho scritto proprio un racconto su questa minuscola, con le ali dell'angelo, una bambina che chiede alla mamma, si è fatto un po' tardi, che chiede alla mamma che cos'è l'angelo? Ma io ve lo leggerei. Facciamo uno sforzo tutti quanti, vediamo se vi piace. Minuscola o le ali dell'angelo, così chiudiamo la nostra serata con l'arte. Si apre con un discorso diretto e sentì un largo battito d'ali venire da lontano e pian piano avvicinarsi. Poi ecco, una luce bianca inondò la stanzetta e l'angelo disse a Maria: Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te, ti ha scelto, avrai un bambino e lo chiamerai Gesù. A quelle ultime parole del racconto, Minuscola si era sollevata a sedere sul letto, pronta a porre alla madre le solite mille domande sul perché e sul come. Ma la madre l'aveva preceduta, guidandole il braccino interlocutore nel segno di croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. No, no, domani, adesso devi dormire, mettiti sotto. La bambina aveva ubbidito, ma a quella domanda non riusciva a resistere. Senti, mamma, ma l'angelo annuncia tutti i bambini? Sì, certo, ogni bambino ha la sua mamma. L'angelo annuncia tutte le cose belle, tesoro. Buonanotte. Si sentì come un eco, un sommesso buonanotte velato dalle coperte. Vladimir Mikhailovich l'aspettava in cucina. Ce l'hai fatta anche stasera? Che cosa ci vuoi fare? Per lei è un rito. A che ora esci domattina? Chiese Maria, infilando il grembiule per riordinare la tavola. Presto, dobbiamo andare alla seconda diga per alcune riparazioni. Poi passerò da Fyodor e resterò a cena da loro. Se tutto va bene, potrò tornare dopodomani per pranzo. La giovane Maria non era più afflitta come i primi anni da quelle lontananze di Vladimir, ma dire che ci si era abituata era ancora dire troppo. Le ultime ore prima dell'arrivo erano quelle in cui più lo sguardo al di là dei vetri si immergeva a tratti nella profondità del bosco, o in cui l'udito si tendeva a cogliere anche il più lontano fruscio o rumore nella speranza che fossero passi. Altri sguardi attenti, imploranti, erano rivolti in casa all'angolo in cui un lume rischiarava l'icona della Madre di Dio. La serata di Maria e Vladimir trascorse come tutte le altre. Fra brani di discorsi intercalati dalle premurose raccomandazioni della moglie, il racconto delle marachelle giornaliere di Minuscola, le faccende dell'indomani. L'ultimo atto toccava a Vladimir, spegnere quel tremulo lume di fronte alla Madre di Dio, dopo essersi segnato più volte. Poi la buonanotte. Erano le prime ore del mattino, le ore in cui il bosco appariva più sereno e più libero. Vladimir assisteva con stupore a quel suo risveglio maestoso, ma nello stesso tempo soave come un risveglio di bambino. E gli pareva di cogliere fra gli alti rami degli abeti o sulle piccole corolle del viluppio un delicato sentore, quasi fosse un lento respiro o il familiare tepore del mattino che veniva dal lettino di Minuscola. Un lungo sentiero d'erba conduceva al primo boschetto di abeti e Vladimir attraversò cauto, reverente, quella striscia di erba bagnata che si disegnava sugli occhi come un tappeto regale che portava alla presenza di silenziosi giganti. Furono quel tappeto, quella grandezza sentita insieme a quel delicato tepore, a suscitare i suoi primi pensieri. E chi può dire che l'essere grandi significa anche essere forti? Chi potrebbe dire con certezza che la forza è la vetta della creazione? O non è forse la dolcezza la vera forza che muove da capo a piedi la vita dei giorni? La gemma è la promessa di un nuovo albero, il fiore di viluppio, il segno che la siepe cammina, minuscola, così piccina, eppure è il centro delle nostre attenzioni, è l'essere più piccolo, ma il pensiero più forte. Erano giorni, in verità, che girava attorno a questi pensieri, senza la speranza di una soluzione. Ma ora forse quella soluzione pareva affacciarsi. Si affacciava lentamente con fare sommesso, quasi procedesse al ritmo del passo calmo del guardadighe. Da lontano Si sentiva già il mormorio del fiume e più oltre, quasi fosse una sua eco, un cupo continuo rimbombo. La voce rauca e cavernosa della diga scosse per un istante l'incorporeità dei pensieri di Vladimir con un'impressione di potenza, di grandezza sovrumana. Eppure quanto conosceva quella voce. Fu quell'attimo di spavento, fu la familiarità del suono, certo da lì nacque la soluzione di quei pensieri mattutini. Non è il fiume, non è la diga, sono tante minute gocce d'acqua, tanti piccoli frammenti di vita a produrre la forza onnipotente del fiume, la violenza del suo corso, i mutamenti del suo regime. Ecco, il grande nel piccolo, e il piccolo nel grande. Quanta bellezza! Erano ormai alcune ore che Vladimir camminava, quando scorse non lontano, su un'altura coperta da rade e betulle, il suo compagno Fyodor, già in attesa. Si chiamarono e il bosco riecheggiò, quasi partecipe dei loro richiami. Nella casa del guardadighe era il momento di un piacevole rito. Maria portava dentro casa il catino dell'acqua piovana raccolto il giorno prima, mentre minuscola rannicchiata su una sedia si stringeva le gambette nude. «Ecco, la riscaldiamo un po', e dopo il mio tesoro si lava i piedini», cantilenava Maria versando l'acqua nella piccola caldaia del camino. «E l'acqua del cielo, vero mamma?» chiese minuscola. La madre non aveva ancora finito di farle cenno col capo mentre soffiava sul fuoco, che minuscola aggiunse, raccontami ancora, come fa l'angelo ad annunciare tutte le cose buone? Come fa l'angelo ad annunciare i bambini? No, no, un'altra volta, rispose in fretta Maria. Piuttosto, sai, questa notte deve essere passata la cicogna. Ho sentito un battito d'ali volteggiare sulla casa. Forse voleva fare il nido sul nostro comignolo. Che bello, voglio vederla anch'io la cicogna, esplose minuscola. Ma io non l'ho vista, aggiunse la mamma, avvicinandosi con il catino. L'ho solo sentita questa mattina molto presto, prima che papà uscisse. Voglio sentirla anch'io, però, furono le parole della bambina prima di lasciar schizzare i piedi nel catino. La mattina trascorse felice nella piccola casa. Solo verso mezzogiorno, un pensiero oscurò la giovane fronte di Maria, come lei vide l'orizzonte rabbuiarsi di un grigio lontano. E i pensieri si affollarono con l'avanzare e l'espandersi dei cumuli minacciosi. Maria sapeva che sui monti già da giorni pioveva e che il regime del fiume era già grosso. Ora il brutto tempo scendeva anche da loro. Al cadere delle piccole e delle prime gocce, Maria, fattasi pensosa, aggiunse un lume acceso sulla mensola dinanzi all'icona della Madre di Dio. «Che cosa c'è, mamma?» la interrogò minuscola. «Nulla, piccolina, nulla», la rassicurò la madre. La bambina percepì forse quel lieve turbamento e insisté. «Quando torna, papà?» «Domani, vedrai, domani, adesso non pensarci». Con il passare delle ore si scatenò un brutto temporale e il cielo si fece così cupo che sembrava fosse sceso di colpo la sera. La pensosità di Maria si era fatta silenzioso timore, ansia repressa, sottile commozione. Crescevano i suoi sguardi supplichevoli verso le luci dell'icona e a ogni fulmine cominciò a segnarsi e insieme con lei minuscola, i loro occhi intenti a quel solo angolo di salvezza, le loro anime fuse in un'unica devozione. Il pranzo della bambina interruppe quei momenti angosciosi e parve placare per circa un'ora quella furia della natura, quella violenza sovrastante. Come se non ci fosse un Dio, come se non ci fosse la pace, pensava Maria. Fu la bambina a scuoterla di nuovo dai suoi pensieri. Dimmi, mamma. Come fa l'angelo ad annunciare le cose buone? Come fa, mamma? Oh, minuscola, rispose Maria con soffocata commozione. L'angelo ha compassione di noi. L'angelo sa quando abbiamo paura, quando sbagliamo, quando siamo in difficoltà. E tu hai paura, mamma? Riprese la bambina. Ma no, perché io so che c'è l'angelo. Ma dicendo così le si inumidirono gli occhi. Quanta forza nel frenare quelle lacrime. Le lacrime sparse da tutti per le sciagure del passato, sul fiume, sulla diga, i corpi trovati a valle, la disgrazia di suo padre, ma frenò quelle lacrime. Poi l'angelo verrà di notte, mentre dormiamo, a inviarci buoni pensieri, la luce di Dio, quella dolcezza che ci manca di giorno, capisci, minuscola? L'angelo è il nostro amico, un amico buono che ci aiuta. La bambina rimase incantata a quelle parole, quasi assorta all'immagine che essi avevano lasciato dinanzi ai suoi occhi. L'immagine di un amico così grande. Poi il temporale ricominciò oscuro e implacabile, fino a sera, fin dopo che minuscola si fu coricata nel tepore del suo letto. Maria si fece forza e scacciò per un po' quei suoi involontari pensieri e si disse sciocco e pessimista, come volesse prepararsi a dormire, ma fu inutile, perché quella furia non desisteva e i suoi presagi, i suoi timori ripresero il sopravvento. La notte passò fra le paure e le preghiere, anche dopo la fine tanto attesa di quel lungo nubifragio. Erano ormai in piedi da tempo, quando per il viottolo dei vilucchi sentì un passo amico, una cadenza familiare. Balzò verso la porta e si slanciò fuori. «Vladimir, Vladimir!» Ma sì, era il suo Vladimir infangato e stanco, ma vivo. Anche minuscola, dopo un po', comparve sul vano del portone e li accompagnò dentro casa, al tavolo della cucina. Ormai Maria non piangeva più, o almeno le sue lacrime di sconforto si mutavano in lacrime di gioia. «Sai, Vladimir, anche tu, minuscola, questa mattina saranno state le 5, è passata di nuovo la cicogna. Ho sentito un largo battito d'ali sopra il tetto della nostra casa». Minuscola guardò con viso serio, attento, il volto della madre. «Anche io questa mattina ho sentito quel rumore e ho visto una luce che entrava dalla finestra. E se non erano le ali della cicogna, e se erano le ali dell'angelo?» Grazie. Vi ringrazio per l'attenzione.